Diamo il benvenuto a padre Joseph Sievers, che ci ha fatto il regalo di accogliere il nostro invito e di venire da Roma e di passare questa giornata con noi. Nato in Germania, venuto molto presto in Italia, era ventenne, è venuto in Italia?
No, un po' di più. Da quarantenne. Sono stato molti anni negli Stati Uniti.
Sì, perché ha studiato prima a Vienna, poi anche in America, poi in Italia, poi a Gerusalemme, vero? Attualmente professore di storia e letteratura ebraica del periodo ellenistico presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e anche direttore del Centro Cardinal Zea, stato per gli studi giudaici presso la Pontificia Università Gregoriana. Sono particolarmente esperto e specialista del periodo asmonaico, degli asmonei, quindi la letteratura di Flavio Giuseppe, dei libri dei Maccabei, il giudaismo e il cristianesimo nascente. Molte le sue pubblicazioni, abbiamo in mano appunto questo prezioso sussidio che è la sinossi delle fonti greche del periodo asmoneo, quindi primo Maccabei, secondo Maccabei, Giuseppe Flavio, guerra giudaica e antichità giudaiche. Come sapete, noi l'abbiamo chiamato perché dal gennaio prossimo, per la nostra lettura orante della Sacra Scrittura, prenderemo in mano appunto il primo e il secondo libro dei Maccabei, e padre Joseph è qui con noi per introdurci e cominciare ad aprire la strada per la lettura di questo libro della Sacra Scrittura. Ecco, prima di dare la parola a padre Joseph, questa è la prima volta, il primo giorno che ci riuniamo tutti insieme in comunità dopo la elezione di Paolo, a cui facciamo un saluto. Vieni qua, vieni, perché vogliamo insieme. Che è in Giudea fuga sui monti, secondo il testo. Gli rivolgiamo un saluto fraterno, ringraziamo insieme il Signore e gli auguriamo che il Signore gli confermi e gli conceda tutti i doni più belli per il servizio cui la famiglia l'ha chiamato e il compito che con fiducia, affetto e sostegno la comunità gli affida. La parola per il Signore.
Grazie mille. Se non mi sentite bene, mi fate sapere, e sentite bene così, va bene? Ecco, ringrazio di questo invito, è una gioia per me essere qui con voi. Cerco di darvi qualcosa di forse utile o interessante. Comunque, se qualcosa o non è chiaro o avete delle obiezioni, fatevi vivi subito, interrompo e cerco di rispondere. In qualche caso magari dirò di questo parlerò più tardi, o questo non abbiamo il tempo di affrontare qui, ma sentitevi molto liberi di interrompermi, e poi lascerò il tempo anche alla fine per domande o commenti più approfonditi. Ecco, bene, introdurre questi due libri, senz'altro si può fare in molti modi. Io vedo che tutti avete la Bibbia con i libri dei Maccabei, giusto? O almeno due, quindi ecco. Lavoreremo abbastanza vicino ai testi piuttosto che in teorie. Ecco. E vorrei cominciare con l'inizio del secondo libro dei Maccabei e leggiamo i primi 10 versetti del secondo libro dei Maccabei. Dice: ai fratelli giudei dimoranti in Egitto, salute. Io potrei dire ai fratelli e alle sorelle cristiane dimoranti in Emilia-Romagna e venute qui un saluto. I fratelli giudei che sono a Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano una pace sincera. Dio voglia concedervi i suoi benefici e ricordarsi della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, suoi servi fedeli. Doni a tutti voi un cuore per adorarlo e per compiere i suoi voleri con spirito generoso e animo pronto. Vi apra il cuore alla sua legge, ai suoi precetti e vi conceda pace. Esaudisca le vostre preghiere, si riconcili con voi e vi sia propizio e non vi abbandoni nell'ora dell'avversità. Così ora noi qui preghiamo per voi. Sotto il regno di Demetrio, nell'anno 169, noi giudei vi abbiamo scritto: nella calamità e nell'angustia che si è abbattuta su di noi in questi anni, da quando Giasone e i suoi partigiani hanno tradito la terra santa e il regno, incendiando il portale e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il Signore e siamo stati esauditi. Abbiamo offerto un sacrificio e del fior di farina, abbiamo acceso le lampade e presentato i pani. Vi scriviamo per esortarvi a celebrare i giorni delle capanne nel mese di Kislev, l'anno 188. Allora, questo è una lettera da Gerusalemme a Bologna o in Egitto, ecco, scritto un po' di anni fa. Ci dice questa lettera? Ci dice un rapporto fraterno fra le comunità in Giudea, a Gerusalemme e in Egitto, cosa che non è sempre così ovvio, che i rapporti a lunga distanza siano buoni. Addirittura dice che quelli di Gerusalemme pregano per quelli in Egitto. In modo abbastanza specifico. Però poi dicono anche qualcosa del contesto, cioè tempi difficili sotto Demetrio o quando c'era Giasone sommo sacerdote e ha fatto non cose buone a Gerusalemme. E questo quando? Nell'anno 169. Cosa vuol dire l'anno 169? Allora non è 169 dopo Cristo, ovviamente. Vuol dire? Mi fermo un attimo perché questo tipo di datazione ricorre sempre nuovamente nei due libri, nel secondo e nel primo libro dei Maccabei. Per farla breve, si contano gli anni secondo il regno dei Seleucidi, successori di Alessandro Magno, e questa datazione comincia dall'anno 312-311 avanti Cristo. Allora 169 diventa, chi è buono in matematica, 312 meno
169
fa 143, mi pare.
Bravo.
Ecco, questa è la data di una prima lettera alla quale questa lettera fa riferimento. Almeno così si pensa. Poi la data di questa lettera intera, che cita quella del 169, viene data come 188, e brevemente 124 avanti Cristo. Ecco, quindi questo tipo di datazione è molto comune nei due libri dei Maccabei. Il che dice che i tempi sono importanti, non sono libri come i Salmi che sono, o i libri della Sapienza che sono fuori del tempo, ma sono molto legati a momenti specifici, e non, questi libri non hanno paura di usare una datazione non religiosa, diciamo, ma di un impero, addirittura dell'impero che era l'oppressore. Ecco, quindi i libri dei Maccabei, tutti e due, si trovano in un mondo storico abbastanza specifico e senza remore. Questa lettera, qual è lo scopo di questa lettera? Quando, cioè, senz'altro dire preghiamo per voi, ma l'ultima frase dice: vi scriviamo per esortarvi a celebrare i giorni delle capanne nel mese di Kislev. Allora, i giorni delle capanne sarebbe la festa di Sukkot, che normalmente è in ottobre, e che è stata appena stata celebrata, ma quindi nel mese di Tishri secondo il calendario ebraico, mentre qui si parla i giorni delle capanne nel mese di Kislev. Cosa è? Kislev sarebbe fine novembre, dicembre. E infatti il nome è dato a un'altra festa che poi vedremo nel quarto capitolo di primo Maccabei e nel decimo capitolo di secondo Maccabei, che è la festa della dedicazione del Tempio, o ridedicazione del Tempio, ossia la festa di Hanukkah, che si celebra a dicembre. Quindi questa è una lettera di invito a celebrare Hanukkah, non solo a Gerusalemme, ma anche in Egitto. E quindi, in qualche modo, tutto il libro, con questa introduzione, è legato alla festa di Hanukkah, che viene di la ridedicazione del Tempio viene descritta nel capitolo 10 di secondo Maccabei. Ecco, questo è un punto senz'altro centrale, in qualche modo per tutti e due i libri dei Maccabei. Voi già penso sapete che i due libri dei Maccabei non sono come primo e secondo libro di Samuele, primo e secondo libro dei Re, primo e secondo libro delle Cronache, che dove uno segue l'altro, ma per i libri dei Maccabei sono paralleli. Appunto, io ho fatto la sinossi, vedrete anche che non tutto è parallelo. Il secondo libro dei Maccabei comincia un po' prima, il primo finisce dopo, e poi ci sono molte differenze, ma ci sono moltissime cose che sono in qualche modo parallele. Ecco, adesso vediamo quali sono i temi principali di questi due libri, alcuni dei temi principali. Una volta facendo una conferenza su questo, su qualche aspetto, mi è sembrato un tema importante resistenza e resa, che alcuni di voi conoscono questa frase di Dietrich Bonhoeffer. Ecco, durante il nazismo, ecco, per lui ci volevano tutti e due le cose, e in questi due libri ci sono questi due aspetti. Forse in secondo Maccabei viene più in luce l'aspetto della resa, in primo Maccabei l'aspetto della resistenza, ma questo è un binomio, diciamo, importante per tutti e due i libri. Poi il Tempio è importante, appunto Hanukkah è la ridedicazione del Tempio profanato. In secondo Maccabei, in quasi ogni capitolo c'è qualcosa sul Tempio, tranne nel settimo capitolo che vedremo. Qualcuno addirittura...
Chiedo scusa, controllate i cellulari perché...
Sì.
Ecco, il tempio importante, e qualcuno ha nominato, ha dato il titolo a un suo libro sul secondo Maccabei, Temple Propaganda, Propaganda per il Tempio. Era un titolo un po' provocatorio, e anche l'autore stesso non intende che sia solo questo, solo propaganda per il Tempio, ma il Tempio senz'altro è importante. Poi il martirio è al centro di secondo Maccabei, e questo ha avuto una grande influenza sul martirio cristiano, sui martiri, su Sant'Agostino, sui primi autori cristiani, ma addirittura nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma c'è un sarcofago con 7 o 8 compartimenti per la madre e i 7 figli, portato lì nel VII secolo, sembra, e riscoperto nel 1876. E ancora fino al Concilio di Vaticano II c'era la festa dei martiri Maccabei il 1 agosto. Ecco, quindi questo è stato un elemento molto importante. In primo Maccabei non ci sono i martiri in pratica. Il Tempio c'è, ma meno centrale, è piuttosto la resistenza e lo sviluppo storico della dinastia degli Asmonei o dei figli di Mattatia, che vengono chiamati o Maccabei o Asmonei. Flavio Giuseppe li chiama Asmonei. Questo nome non ricorre nei libri dei Maccabei, ma viene usato dagli storici per designare questa dinastia. Ecco, questi alcuni temi. Adesso vorrei dire prima qualche cosa delle sorprese che ci sono in questi libri, poi come ce l'hanno fatta a entrare nel canone biblico per la Chiesa Cattolica, e poi passare a alcuni accenni ai due libri. Fin qui le cose sono abbastanza chiare. Ecco. Allora, questo secondo libro dei Maccabei è più unico che raro in varie dimensioni. Una è non solo che comincia con questa lettera e poi un'altra lettera che però non si sa, in genere è considerata non autentica, nel senso di quello che dice. Può dirci sempre delle cose interessanti, ma non è l'autore, il presunto autore non è quello indicato nel testo della lettera. Ma poi dopo ci dà una introduzione dell'autore del libro che ci dice veramente io non sono l'autore, l'autore è Giasone di Cirene, questo nel capitolo 2 al versetto 23. Ecco, dice: questi fatti narrati da Giasone di Cirene nel corso di 5 libri cercheremo di riassumerli in uno solo. Quindi un libro biblico che dice che è un riassunto da 5 libri. Certamente sarebbe più difficile per voi fare lezione continua di 5 libri.
L'ho fatto per noi.
Ecco, allora l'ha fatto per voi, per noi ad abbreviare. Ecco, però ci confida che per noi, certo che ci siamo sobbarcati la fatica di questo riassunto, l'impresa non si presenta facile, questo è il versetto 26, ci vorranno sudori e veglie. Quindi un libro biblico che noi consideriamo ispirato, ma l'autore dice c'è stato molta traspirazione piuttosto che ispirazione. Traspirazione è giusto. Ecco, e quindi l'ispirazione e l'attività umana sono molto legate fra di loro. Per noi non vuol dire che il libro non è ispirato, ma certamente è bene anche sapere che qualcuno ci ha proprio lavorato per farci questo favore di abbreviare. Certo, gli storici avrebbero preferito avere i 5 volumi di Giasone, ma quelli non sono stati conservati. Ecco, poi finisce questa introduzione al versetto 32. Di qui dunque cominceremo la narrazione senza nulla aggiungere a ciò che abbiamo detto. Sarebbe certo sciocco abbondare nei preamboli e abbreviare poi la narrazione storica. E quindi adesso anch'io finisco con le introduzioni che diventano troppo lunghe, se no. Se permettete, faccio un salto subito nel primo libro dei Maccabei e vado al quarto capitolo che appunto ci dice la ridedicazione del Tempio. E questa non era una cosa così facile, perché appunto il Tempio era stato profanato. Giuda Maccabeo, che conosceremo fra un po', era di famiglia sacerdotale, quindi sacerdote, ma anche era lui alla guida delle forze armate. Allora dice qui al versetto 42, 4, primo Maccabei 4, 42. Scelse sacerdoti senza macchia, osservanti della legge, quindi con tutte le carte in regola, questo era importante, che purificarono il santuario e portarono le pietre profanate in luogo immondo. Tennero consiglio per decidere che cosa fare circa l'altare degli olocausti che era stato profanato. Vennero nella felice determinazione di demolirlo perché non fosse loro di vergogna, essendo stato profanato dai pagani. Demolirono dunque l'altare e riposero le pietre sul monte del Tempio in luogo conveniente finché fosse comparso un profeta a decidere di esse. Allora, qual è la situazione? L'altare è stato profanato, quindi non può essere più utilizzato, ma era stato consacrato, quindi non si può semplicemente buttare via. Allora, cosa ne facciamo? Mettiamo in un posto adatto sul monte del Tempio e aspettiamo finché viene un profeta a dirci cosa farne. Ecco, questo posso dire che era nel 164 avanti Cristo. Nella Mishnah, scritta testo base della letteratura rabbinica, composto verso il 200 dopo Cristo, si legge che sul monte del Tempio c'era una stanza con le pietre lasciate lì dagli Asmonei dal vecchio altare. Allora, questi sono solo 360 anni dopo, le pietre non si rovinano, ma erano ancora nello stesso posto, stavano ancora aspettando un profeta, anche se almeno Flavio Giuseppe ci dice che Giovanni Ircano, quello che viene menzionato negli ultimi versetti di Primo Maccabei, aveva il dono della profezia. E questo sarebbe stato verso il 130 avanti Cristo, ma evidentemente non aveva deciso questa cosa. E perché mi sembra importante questa cosa in Primo Maccabei, che generalmente non è visto come un testo importante per la teologia o per il suo pensiero, piuttosto per i dati brutti della storia. Qui invece ci dice una cosa importante. Quando hai un problema e non sai cosa farne, a volte, non sempre funziona così, ma a volte si può semplicemente mettere da parte e andare avanti, fare qualcosa di nuovo al posto di questo, senza buttarlo via e senza distruggerlo, e senza bloccarsi lì. E questo a volte nella vita di una comunità o di una persona può essere estremamente utile, di affidare la decisione alla venuta di un profeta, in qualsiasi forma questo profeta o profetessa possa venire. Quindi, si può leggere Primo Maccabei semplicemente come un racconto storico, ma si possono anche trovare delle gemme, delle pietre preziose, magari un pochino nascoste. E anche dico, io non ho le risposte a tutte le vostre domande, quindi dovete aspettare un profeta. Io non sono né profeta né figlio di profeta. Bene. I libri dei Maccabei sono conservati in greco e in altre traduzioni. Il primo libro dei Maccabei era scritto in ebraico e San Girolamo ancora l'ha visto, l'ha trovato in ebraico, e anche mi sembra Origene lo conosceva in ebraico. Purtroppo questo testo non è conservato. Non so se questo è la causa o l'effetto del fatto che non è entrato nella Bibbia. Chiaramente l'autore di Primo Maccabei ha voluto scrivere un libro molto simile alla Bibbia. Per esempio, l'inizio di Primo Maccabei, che potete leggere in italiano, non sarà così chiaro, non ricordo come, ma in greco è Kai Egeneto, metà topataxai Alexandron. Kai Egeneto, e avvenne, non è il modo di cominciare un libro, lei lo sa. Uno che comincia un libro con e avvenne, cosa viene prima? Mentre queste sono esattamente le parole, per esempio, con cui comincia il libro di Giosuè. Dice, e avvenne dopo la morte di Mosè. Vayehi achare mot Moshe, in ebraico. Vayehi, quindi, è una forma ebraica di cominciare un racconto. E questo tipo viene usato in Primo Maccabei. Poi ci sono altre formule, per esempio la morte dei vari personaggi, di Mattatia prima, poi di Giuda, e poi anche la fine del libro, che dice che tutti gli altri atti sono scritti nei libri, nelle cronache di Giovanni Ircano. Questo è un modo che che si trova spesso nei libri biblici, specialmente nella storia cosiddetta deuteronomistica. Quindi Primo Maccabei forse avrebbe tentato di entrare nel canone ebraico, ma non ci è riuscito. Secondo Maccabei è scritto in greco, ecco, se possiamo credere che era indirizzato a ebrei nella diaspora, in Egitto, quindi loro sapevano il greco e non l'ebraico. Dove è stato scritto Primo Maccabei è abbastanza chiaro che a Gerusalemme o nei dintorni. Per Secondo Maccabei, oltre a questa introduzione, ci sono degli autori che pensano, l'opera di Giasone di Cirene, Cirene in Nordafrica, sarebbe stato scritto da quelle parti, al sud del Mediterraneo, in Egitto o in Cirenaica, ma altri, incluso me, pensano che potrebbe essere scritto anche a Gerusalemme stesso, perché è molto centrato su elementi della Giudea o di Gerusalemme. Però questo è una cosa dibattuta, ma che sia l'originale in greco, questo è chiaro. Chi sono gli autori? Abbiamo detto l'opera di 5 volumi, Giasone di Cirene, di cui non sappiamo nulla altrimenti. Chi ha fatto il sommario dice di queste fatiche, ma altrimenti non si presenta, quindi non sappiamo. Certamente conosceva bene il greco, se viveva a Gerusalemme o in Egitto, questo non è molto, molto chiaro. La datazione di questi scritti. Allora, anche qui ci sono dei margini. Primo Maccabei finisce il suo racconto con l'avvento di Giovanni Ircano nel 134. Quindi questo è il terminus postquem. Quanto dopo, probabilmente non tantissimo, anche se nel capitolo 13-30 dice di un monumento sepolcrale per la famiglia fatta da Simone e un monumento che c'è ancora fino adesso. Allora, per un monumento con delle piramidi, cioè dovrebbe durare più di 10 anni prima che si dicesse dura fino adesso. E allora questo spingerebbe verso la fine del governo di Giovanni Ircano, alla fine del secondo secolo, o subito dopo la sua morte, perché alla fine del libro, nel capitolo 16, versetti 36-37 mi pare, parla degli atti di Giovanni Elcano che sono contenuti nelle sue cronache della sua vita. Allora anche lì o dovrebbe essere già morto o vicino a passare dall'altra parte. Quindi il primo libro dei Maccabei senz'altro è scritto, diciamo, dopo il 110 e senz'altro prima della conquista della Giudea da parte dei Romani. Pompeo Magno nel 63 entra in Giudeo, e siccome nel capitolo 8 sono descritti in modo molto favorevole i Romani, questo dopo il 63 non sarebbe stato così. Bene, il secondo libro dei Maccabei è scritto dopo, cioè senz'altro dopo quella lettera del 169, ossia del 143 avanti Cristo. C'è un autore recente, Schwartz, che ha fatto un bel commentario secondo Maccabei, che data il libro addirittura verso il 140 e vede quella data del 124 avanti Cristo come una data non precisa. Infatti ci sono delle differenze testuali dove non c'è dei manoscritti, dove non c'è questa data. Comunque potrebbe essere benissimo che secondo Maccabei, per non parlare di Giasone di Cirene, sia stato scritto prima di Primo Maccabei. Però la datazione precisa è difficile saperla. Senz'altro anche questo prima del 63 avanti Cristo, prima della venuta di Pompeo Magno. Poi ancora qualcosa sulla canonicità. Allora abbiamo detto che non sono nel canone ebraico e conseguentemente non sono nel canone protestante o anglicano. Per secondo Maccabei c'è una ragione anche specifica, perché nel capitolo 12 parla della preghiera per i morti, che non erano tanto virtuosi, perché erano degli ebrei che avevano degli amuletti di divinità pagane sul corpo quando sono caduti in battaglia. Allora senz'altro c'era qualcosa da ridire su di loro. Però secondo questo secondo libro dei Maccabei, Giuda fa pregare per loro, anche se avevano qualche peccatuccio sul loro conto, e quindi si presupponeva che questo si riferisce all'idea del purgatorio, cioè dove vanno quelli che devono aspettare un po' prima di arrivare in paradiso. Lutero sempre di più non gli piaceva questa idea, allora specificamente ha escluso secondo Maccabei, ma anche gli altri libri che noi chiamiamo deuterocanonici, mentre molti padri della Chiesa, non tutti, avevano grande stima per questo, cioè Agostino fa spesso riferimento ai martiri Maccabei, che sono soltanto nel secondo libro dei Maccabei e poi nel quarto, ma questo è un altro problema. E poi il sinodo di Ippona, quindi la città di Agostino, nel 393 include i due libri dei Maccabei tra i libri biblici, e così anche un concilio di Cartagine, un concilio regionale nel 397 mi pare. Ecco, poi per la parte cattolica la decisione definitiva viene in opposizione alla riforma, chiaramente, al Concilio di Trento, ecco, dove vengono inclusi nel canone questi due libri. Quindi i protestanti e gli anglicani hanno escluso questi libri, anche se Lutero nella sua traduzione sotto la voce apocrifi include i due libri dei Maccabei, li include come possibilmente anche utili, anche se non biblici. Poi sono stati esclusi completamente e adesso sono sempre di più inclusi in Bibbie ecumeniche. E poi anche le posizioni si sono molto avvicinate tra luterani e cattolici. Quindi, ecco, forse mi fermo qui per adesso, poi nella seconda ora vado a testi più specifici.
Facciamo un intervallo di 10 minuti.